Il condominio. I condomini si ergevano imponenti e fieri in quella terra di mezzo situata fra il centro e la periferia della zona ovest della piccola città. Alti e slanciati, parevano toccare il cielo, rappresentando una suggestiva modernità. Videro la luce negli anni 60, inglobando fra loro case e villette costruite nell'immediato dopoguerra. Spuntarono dalla terra uno dopo l'altro in rapida successione, in quella zona di piccole colline che guardavano il Piave. E non erano i classici condomini popolari, severi e grigi, che si vedevano in televisione durante qualche servizio del TG1. Erano palazzi di un certo pregio, piuttosto eleganti, che mostravano architetture elaborate e moderne. Taluni sfoggiavano ampi terrazzoni posti su livelli sfalsati e ardite cupole catramate che fungevano da tetto. E poi, al loro esterno, erano sempre presenti eleganti giardini con vialetti di ghiaia e aiuole e alberi spesso fin troppo imponenti. Quelli dei condomini erano ingressi simili a tombe di famiglia, vetrate, marmi tirate a lucido, cassette della posta come freddi ossari di acciaio ottone e austeri portoni e zerbini marroni. E poi, appeso ad una delle pareti, il temuto regolamento condominiale che incuteva soggezione in quanto provvisto addirittura di articoli numerati in stile codice penale. Negli ingressi condominiali regnava un rispettoso silenzio. E quando vi era presenza di vite, erano sussurri quasi sottovoce. Buonasera, dottore, buongiorno, direttore. E poi il signore e signora che precedeva l'inizio di qualunque frase rivolta ad altra persona. Dialoghi brevi, formulati durante l'attesa di quegli ascensori color meconio che andavano su e giù come sarcofagi semoventi che talvolta si inoltravano perfino nel sottosuolo. Laggiù, dove i pavimenti erano il linoleum bollato di color verdolino, si accedeva premendo il pulsante recante la lettera T bianca su sfondo rosso. Laggiù, in quel mondo tenebroso delimitato da severe porte tagliafuoco, ogni passo, ogni giro di chiave produceva un sinistro rimbombo. Erano muri ingialliti e sbrecciati, tubi in Eternit e porte in ferro dei garage. E poi ancora, antri oscuri illuminati da malinconiche luci al neon, provvisti di lavandino e fili metallici sospesi ad altezza gola, utili per stendere le biancherie che avrebbero raccolto tutta l'umidità di quelle grotte in cemento armato. Manichette antincendio gocciolanti, acqua rugginosa a macchiare e far marcire il pavimento in linoleum, contatori dell'energia elettrica con il dischetto rotante e opachi manometri dell'acqua, segni neri di copertoni di biciclette a marchiare le pareti color panna e stanche lampadine ad incandescenza ad illuminare labirintici corridoi, aria stantia e d'inverno. Il cupo e monotono ronzio delle pompe del riscaldamento proveniente dall'oscuro e inaccessibile antro denominato locale caldaia. Al di là delle due porte grigie in acciaio, il cortile. Righe gialle sbiadite, macchie d'olio e fuliggine che raccontava di antiche e faticose messe in moto di motori che necessitavano del tiraggio dell'aria. E poi metallici portoni azzurrini dei garage, ringhiere nere, tombini di ghisa e bidoni dell'immondizia grigi e cigolanti. Un mondo, quello dei condomini, carico di regolamenti e divieti e forzate educazioni, quasi dei carceri signorili di quasi periferia, posti ad un passo dai prati dove dimorava la libertà.